sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio per meglio dire, è lunedì 25 gennaio, il nostro appuntamento scandito appunto dalla splendida canzone di Ornella Vanoni e Carmen Consoli, il nostro appuntamento del lunedì con il teatro, con Quarta Parete, il teatro in radio. Saluto tutti, ma saluto soprattutto Claudia Bernabucci che fedele mi assiste appunto alla console. E quindi cominciamo questa seconda puntata dell'anno, che appunto, e mentre l'Italia del bianco e rosso e verde della sua bandiera è passata al giallo, arancione e rosso dei DPCM, in questo saliscendi frenetico che continua a limitare molto del nostro quotidiano e soprattutto delle nostre prospettive future, il teatro continua per fortuna a rimanere, per fortuna, anzi per sfortuna vorrei dire, in silenzio con il suo carico di sofferenza e di problemi irrisolti, cercando per quanto possibile di trovare faticosamente un profilo, un proprio spazio di sopravvivenza, ma riconoscendogli anche una vitalità propositiva. Certo, lo streaming non è la soluzione, ma solo un palliativo messo in campo da alcuni teatri, ma anche da alcune compagnie che cercano comunque di proporre qualcosa attraverso iniziative personali. La strada è ancora lunga e tortuosa, e immaginare quantomeno uno scampolo di stagione quest'anno sarà impresa ardua. Probabilmente, se tutto andrà bene, rivedremo qualcosa durante l'estate, naturalmente facendo tesoro degli errori dello scorso anno. Certo, nessuno dirà mai, e meno che mai io, che il teatro si sta approssimando al volontariato o, peggio ancora, ad un lavoro da mantenuti. Ma ciò che vedo è che più gli attori rivendicano la loro indispensabilità per la comunità e meno questa gli viene riconosciuta. In altri termini, gli attori e i registi continuano a dire pervicacemente che senza di noi il mondo è più povero e peggiore. In alcuni casi è vero, naturalmente, ma concretamente sembra che nessuno abbia bisogno del teatro. O meglio, che i teatri e i cinema possono venire per ultimi nelle priorità della comunità. Non c'è nessuna reale urgenza di rendere attivi e nei decreti sono gli ultimi a essere riaperti. Nessuna polemica, solo una triste constatazione. In tutto questo vuoto mi domando, e bisognerebbe domandarsi, qual è la visione prospettica del teatro? E dopo questa breve presentazione passiamo subito alla musica con uno splendido pezzo degli Oasis, che si chiama Wonderwall, un pezzo del 95.
Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
E allora, dopo questo splendido pezzo degli Oasis, Wonderwall del 95, andiamo a cominciare la puntata introducendo subito il primo ospite, che è uno di quegli artisti che, scorrendo la sua biografia, non puoi fare a meno di farti qualche domanda e di chiederti: ma qual è il sottile filo che lega la biologia al teatro, visto che lui si è preso una laurea in biologia? E la risposta potrebbe essere più semplice di quello che si possa pensare, perché partendo dal fatto che la biologia studia gli esseri viventi e la vita, il collegamento con il teatro è presto fatto. In fondo il teatro non è molto diverso, mette in scena la vita, vero o finta che sia, e lo fa attraverso i personaggi che vengono a loro volta vivisezionati dall'autore, un po' più o meno come fanno i biologi. Ma senza divagare troppo, ad un certo punto il nostro cosa fa? Mette nel cassetto la sua bella laurea in biologia e se ne va a Firenze per iscriversi alla bottega teatrale diretta dal grande Vittorio Gassman. È il primo corso di una scuola che fece storia all'epoca, esperienza irripetibile. E poi da lì ha avuto come padri artistici lo stesso Gassman, Bertazzi e poi Calenda della serie Come entrare dalla porta principale del teatro. Però se è vero che la voce di un attore è fondamentale, lo so ancora di più perché sempre il nostro si rende conto che prestare la voce a qualcun altro è decisamente più affascinante. E allora ti capita di incontrarlo in qualche evento e tu per un momento decidi di chiudere gli occhi e farti trasportare dall'immaginazione. E nella tua mente scorrono veloci le scene di film importanti come Il Ponte delle Spie, Terminal, Il Cavaliere Oscuro, Shakespeare in Love, Iron Man, e dici: cavolo, ora apro gli occhi e saluto Tom Hanks, Gary Oldman, Rupert Everett e Robert Downey Jr., tutti insieme. Ma poi penso: ma sai che c'è? A tutta questa gente preferisco la simpatia e la bravura di un doppiatore come Angelo Maggi. Buongiorno Angelo!
Ciao Andrea, che bella presentazione che mi hai fatto.
Ti è piaciuta?
No, bellissima, complimenti.
Vabbè, insomma, ho detto tutto giusto, spero, eh?
Tutto giusto, tranne una cosa.
Eh no, certo.
Praticamente, quando io ho debuttato con Vittorio a Firenze,
sì,
fa male il teatro, nell'80, non mi ero ancora laureato, quindi non l'avevo messa
la
laurea in casa.
Però quella c'è.
Sì, c'è. Stavo studiando nel debutto alla Pergola di Firenze,
sì,
un spettacolo storico, importante, cioè, con l'emozione di un 23enne. Poi la mattina dopo me ne stavo in casa a studiare zoologia, che era il mio penultimo esame.
Ok, però ti tremavano le gambe stando lì, immagino.
Sì, no, sicuramente è stato un debutto importante.
Tanta roba, come si dice dalle nostre parti.
È importante perché poi certo, non avevo fatto nulla ancora. Allora, parliamo però di, ahimè, di 41 anni
fa. Vabbè, non lo diciamo, sennò insomma ci avviliamo, dai Angelo. Senti una cosa, intanto tu come sai e come stai vivendo questo momento così di silenzio ad oltranza del teatro?
Il momento è assolutamente nuovissimo, nessuno poteva immaginare.
È inedito, veramente inedito, perché inedito, neanche durante la guerra poi si era fermato il teatro.
No, è peggio della guerra, ci sono più morti che durante
certo.
E quindi è una cosa tutta nuova, un nuovo stile di vita, un nuovo approccio ai rapporti umani, sociali, che io ho scoperto scoperto nell'ultimo anno, stando andando a casa mi sono affacciato ai social, per
certo, esempio. Certo, no, ti vedo che sei molto attivo.
Beh, perché ho più tempo e certo, ho scoperto delle realtà che non conoscevo. Io la guardavo un po' come l'attore sprezzante, l'attore ideato. Che guarda sprezzante i social. Mentre invece
hai cambiato un po' prospettiva?
Sì, assolutamente, assolutamente. Vanno usati con intelligenza,
certo, e con equilibrio
e con distacco anche, sì. però perché sennò ti fagocitano, sì. Però sono molto molto curioso e quindi ho conosciuto per esempio personaggi che hanno tantissimo da dire.
Bene.
E mi sono relazionato per esempio anche come si faceva con Facebook 20 anni fa, quando è cominciato, 15 sì. anni fa, che hai ritrovato gli amici del liceo.
È vero, è vero.
Qui ho scoperto, cioè ho fatto delle dirette per esempio con i miei idoli, come il più grande alpinista italiano, per esempio, o insomma con personaggi, scienziati, insomma mi sono relazionato con persone che non avrei mai potuto accostare, avvicinare.
Certo,
insomma.
Certo. Diciamo che è stata in realtà un'opportunità, tra virgolette.
Opportunità,
no?
Che ecco. È un'opportunità da cogliere.
Girata in positivo, naturalmente, con l'equilibrio appunto che dicevamo, perché insomma poi in realtà a volte è un pozzo nero, no? I social.
Sì.
Trovi di tutto.
Sì.
Ma devo dire che quello che mi ha sorpreso, anche nella categoria dei cosiddetti artisti, insomma ogni tanto c'è qualche uscita un po' scomposta, sei d'accordo?
Anche parecchie, ma poi voglio dire, è sotto gli occhi di tutti. I ragazzi che si fanno contagiare da pseudo soloni, piuttosto stregoni che si inventano giochi assurdi e poi questi ragazzi ci rimettono le penne.
È inquietante, quindi, quello è veramente il lato oscuro della rete.
Ma veramente l'intelligenza deve prevalere, perché altrimenti sono da condannare, insomma, i social se usati in maniera sbagliata, altrimenti sono una fonte di interesse e di curiosità che
molto stimolante sotto certi aspetti, no? Perché poi devo dire ci sono anche discussioni interessanti, no? Si dibatte in modo intelligente e costruttivo, insomma, non tanto per sparare a zero continuamente.
Io col fatto dei film da Marvel, Iron Man, ho molto seguito di giovani, ragazzi giovani. Io poi ho fatto tanti, nella mia carriera ho fatto tanti master, ho insegnato, insegno tuttora in un'università, doppiaggio e dialoghi, adattamento dei dialoghi per il doppiaggio, mediazione linguistica. E quindi sono, diciamo, ecco, questi ragazzi ti danno anche una linfa vitale con cui ti confronti e da cui impari tantissimo.
Certo.
Quindi per me è una fonte di arricchimento continuo questo contatto anche con i giovani che sono, insomma, poi alla fine per esempio su Instagram sono quelli più presenti,
che seguono me,
insomma.
Sì, è più dinamico secondo me Instagram rispetto a Facebook.
Sì,
eh?
Assolutamente, io infatti mi dedico a questo.
Vedo che ogni tanto fai le dirette, sì.
Mi curo anche questi ragazzi perché gli do un sacco di contenuti, faccio per esempio dei doppiaggi comici che chiamiamo sdoppiaggi, parodiati.
Ogni tanto mi è capitato di seguirli, estremamente divertenti, estremamente.
Io mi diverto e si divertono anche loro, insomma, anche tutti i miei fan, eccetera. Però insomma, l'altro lato, Andrea, che volevo parlare era proprio questa pandemia, come l'ho affrontata. Sì. Beh, insomma, è vedere la desolazione dei teatri e dei cinema chiusi e soprattutto tutto quello che gira intorno a questo, quindi centinaia di migliaia di persone che in Italia stanno fanno la fame da un anno, e questo qui è un dolore per me, è dolorosissimo,
è vero.
È molto doloroso, perché la punta dell'iceberg sono tutti i grandi attori o comunque gli artisti che si salvano, perché comunque hanno attività diverse.
Certo.
Ma tutti le persone, i tecnici, soprattutto penso alle maestranze, ai tecnici che lavorano, che girano intorno al cinema, al teatro, ma al cinema parzialmente ha ripreso un pochino,
sì,
il set,
sì, sì.
Come il doppiaggio che un po' è andato avanti, anche se è molto a singhiozzo.
Però il teatro è estremamente fermo, voglio dire, a parte qualche occasione di streaming, ma insomma non è la stessa cosa, caro Angelo. Guarda, cioè, anche lì si è dibattuto molto, no?
Ho sentito pure Gabriele Lavia ieri, l'altro ieri, che ha fatto una condanna al teatro, sì, streaming. E ha ragione,
no,
assolutamente.
Condivido pienamente.
Il teatro in streaming, sì, è un palliativo senza senso. Allora è molto più quello che avrebbero dovuto fare chi ci governa.
Ma certo.
Cioè, dedicare, non so, Rai Play, un canale della televisione.
E là non si capisce perché nessuno si è fatto avanti dalla Rai.
A riprendere spettacoli, ecco, allora no streaming, allora dare un canale, certo, importante. Rai Play, per esempio, basterebbe, sarebbe bastato Rai Play, niente di, non sto dicendo niente di...
Sì, ma poi oltretutto in orari decenti, Angelo.
Decenti, prima serata, il teatro in prima, certo, serata.
Come capitava tanti anni fa, ti ricordi il vecchio teatro di prosa in televisione con i grandi?
Certo, ma cioè, erano, sì, appunto, era un altri tempi,
esatto,
altri spessore che ci persone che ci governavano con uno spessore diverso.
Sì, sì, però insomma sembra che, voglio dire, del teatro non importi a nessuno.
No,
adesso
è capito? Diventato superfluo,
capito?
Sì.
Senti, io ti volevo fare una domanda invece molto specifica su quello che riguarda un po' il tuo lavoro di doppiatore. Ecco,
sì,
che secondo me il doppiaggio italiano è un'eccellenza, no? Lo possiamo dire tranquillamente.
Beh, l'ha detto Mattarella, il nostro presidente della Repubblica.
Ecco, quindi sì, insomma abbiamo messo l'imprimatur. Allora, secondo te conta più la creatività o l'empatia nel doppiaggio?
Empatia in che senso?
L'entrare in sintonia proprio con anche con sì, in quel senso lì
con l'attore che doppi,
bravo,
diciamo.
Bravo,
ma sono tutte e due cose che fanno parte
del bagaglio
di un doppiatore di vaglia, perché tu ti devi intanto rapportare all'attore che stai doppiando e quindi,
certo,
coglierne tutte le sfumature, quindi assolutamente entrare in empatia col personaggio che quell'attore sta interpretando. Però è anche vero che l'attore doppiatore non è un imitatore.
No, no, certo.
Faremo,
certo,
altre cose.
Sì, sì. Non il pappagallo, insomma.
Ben diverso. Quindi la creatività è fondamentale.
È fondamentale.
In questa arte tutta italiana, direi, oserei dire. Insomma,
certo, che non hai uguali.
Non ha uguali sicuramente, ma non lo diciamo noi.
Quindi praticamente ogni diciamo attore, interprete viene vivisezionato, se così possiamo dire, no?
Esatto,
perché poi naturalmente uno è diverso dall'altro, no?
Esattamente.
Cioè, anche a livello di recitazione.
Perché, diciamo, in Italia quando un doppiatore, insomma, di vaglia, ma anche qualunque doppiatore ha la possibilità e l'opportunità di doppiare tantissimi attori,
certo,
non uno solo. Perché il sogno mio sarebbe stato che un attore italiano doppiasse un solo attore e si identificasse con quella voce.
Certo.
Ma questo non è possibile per tanti motivi,
ma
economici,
ovvio,
di tipo, cioè, un attore che doppia dovrebbe lavorare, fare 40 film all'anno, insomma, per dar da mangiare a un doppiatore italiano. Quindi questo non è possibile. Però
finisci.
È chiaro che tutti gli attori che si ha l'opportunità, la fortuna a volte, di, quando sono grandi attori, di doppiare,
certo,
vogliono un approccio diverso uno dall'altro. Perché quello che io dico è che gli attori, il doppiaggio è facile, è una cosa facile. Il doppiatore di vaglia deve traslare delle emozioni, perché questo si fa. Cioè sono emozioni che sono state date una prima volta da un attore in una lingua e devono essere traslate,
certo,
traslate in un'altra lingua, però sempre di emozioni. E queste emozioni vanno date con l'empatia che si deve avere assolutamente con l'attore che doppiamo e la creatività che si deve mettere, un po' come dire, rigore e sregolatezza. Ecco,
okay,
io dico questo.
Perfetto. Hai centrato
la sregolatezza, perché bisogna creare comunque, dare una visione, una versione personale,
certo,
di un personaggio e tradurla per gli italiani, e rigore, perché la tecnica deve essere assoluta, perché
sì,
ci vuole una tecnica che non tutti possono avere, insomma, ci vuole tanto studio.
Naturalmente, naturalmente. Senti, io hai detto delle cose veramente interessanti, tra l'altro anche per i non addetti ai lavori, perché è un mondo affascinante quello del doppiaggio. E tra l'altro nel mondo del doppiaggio ci sono stati grandissimi doppiatori, tu lo sai, insomma, no? Che andrebbero tutti citati, ma insomma sono veramente uno più straordinario dell'altro. E ti vorrei chiedere come ultima domanda: il doppiatore tornerà?
Il doppiatore tornerà, questo te lo posso dare
bene.
Per scontato, cioè io finché sarò in vita, bene. Quindi insomma, finché ci sarò, sarà uno spettacolo teatrale. Dopo che non ci
perché è diventato
più,
uno spettacolo cult questo, eh?
Beh, un po' sì, perché l'ho messo in scena dal 2015, mm-hmm. Abbiamo fatto 5 stagioni, l'ultima a Milano, poi sono stato a Firenze. Però è uno spettacolo che io sogno di portare in tutta Italia, perché lo devono vedere tutti gli italiani.
Certo.
Perché a Roma è stato sempre un spettacolo di grande successo, è stato sempre pieno, l'ho fatto sempre in un teatro piccolo, ma che ho riempito sempre, come il teatro di Belli di Trastevere.
Sì.
Ma lo riproporrò sicuramente. Adesso purtroppo è più di un anno che non l'ho messo in scena.
Sai box sta in questo momento.
Sai box è al rifornimento, sta facendo benzina.
Però insomma sei determinato a riportarlo in scena.
No, con sicurezza.
Con sicurezza, appena ci sarà il via libera si ricomincerà. Angelo, io ti ringrazio tantissimo di cuore, perché tu sei sempre estremamente impegnato, quindi veramente lo trovo è stato un privilegio averti come ospite. Spero naturalmente di vederci naturalmente in scena da qualche parte e ti auguro veramente buon lavoro e soprattutto buon teatro.
Grazie anche a te, un saluto a tutti.
Ciao Angelo, ciao, grazie, ciao.
Grazie.
Allora, grazie ad Angelo Maggi, grande voce del doppiaggio di attori appunto come Tom Hanks o Robert Downey Jr. Adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo straordinario, che degli U2, con questa volta nella versione con Mary J. Blige, e quindi andiamo a sentire, grazie a Claudia, One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me.
Bene, ci siamo sentiti questo splendido brano One degli U2, famosissimo con il loro album, il primo album Actum Baby, in questa versione con la voce straordinaria di Mary J. Blige. E adesso andiamo alla nostra seconda ospite, che introduco in questa maniera. Dunque, lei è un'attrice che, al di là del banale connubio, bella e brava, aggiungerei anche un terzo aggettivo, quello di tosta. Eh sì, perché lei, dietro quel caschetto di capelli biondi e lo sguardo seducente ma fiero, fa della sua determinazione l'arma vincente. E così, milanese di nascita ma ormai romana acquisita, la nostra si è fatta le ossa lavorando inizialmente tra teatro, il suo grande amore, e la fiction TV, con registi importanti come Vito Molinari e Francesco Vicari, per poi passare alla conduzione di programmi per ragazzi. Ma il teatro è sempre stato il suo zenith. Nell'ottobre del 2019 è stata nel cast di Gerusalemme Romeo e Juliet, un testo di Paolo Alessandri e diretto da Fabio Modei, una splendida storia d'amore tra un cristiano e una musulmana. Saluto con grande piacere e affetto Marta Jacopini. Ciao Marta!
Andrea, grazie, che presentazione.
Accidenti.
Un saluto grande a te e a tutti gli ascoltatori, grazie mille dell'invito.
Grazie a te.
Fammi subito iniziare, Andrea, dicendoti un grazie in più per questo spazio che dedichi al teatro, che in questo momento è davvero davvero molto prezioso, quindi grazie.
Soprattutto in questo momento di grande sofferenza, cara Marta.
È vero, infatti.
Allora, intanto, come sai, so che comunque tu non ti fermi mai, perché oltretutto, oltre ad essere una bravissima attrice, sei anche una docente, quindi non stai con le mani in mano, per così dire, insomma.
No, sicuramente da che ho incontrato il teatro, che è successo quando avevo 14 anni, non l'ho più lasciato.
Amore a prima vista.
È un grande amore, è un amore coltivato.
E corrisposto.
Spero spero che continui ad esserlo e quindi sì, c'è anche questa parte dell'insegnamento che mi è molto cara, con a vari livelli, con diversi tipi di persone, anche nel teatro sociale, quindi
sono
onorata di poter portare avanti il teatro in vari ambiti, ecco.
È comunque un arricchimento, no Marta?
Sì, ok, nella mia vita è stato il mio leitmotiv, penso che questa banalità ormai è diventata il teatro metafora della vita,
sì.
Ma poi nella realtà non è per niente una banalità, perché è la verità.
Certo.
E questa possibilità che ci offre il teatro di guardare la vita e di viverla anche con un passo fuori, è un privilegio che abbiamo noi attori e che tante persone anche a livello amatoriale vogliono provare, ed è giusto che sia così,
perché è
un'esperienza formativa ed educativa, a mio avviso.
Condivido totalmente. Allora, io ti vorrei dire una cosa. Io so che, tra l'altro, tu in questo periodo stai lavorando a un progetto di grande suggestione emotiva, no? Che tra l'altro ben si coniuga con l'imminente giornata della memoria, Marta.
Bravo,
che tra l'altro verrà celebrata dopodomani, cioè il 27 di gennaio. Quindi esatto. Ne vogliamo parlare, perché è un dramma, degli ultimi drammi di Harold Pinter, tra l'altro, che è stato anche un grande premio Nobel.
Assolutamente.
Che si intitola Ceneri dalle ceneri. Ce ne parli?
Esattamente. Dei ceneri alle ceneri è questo testo, l'ultimo testo teatrale di Harold Pinter, e sono stata contattata da Pier Giacomo Caviglia, che è il regista, quando era circa ad agosto, e tramite Pasquale Cosentino, che è lo scenografo dello spettacolo, e mi ha proposto questa follia, perché è un testo di una difficoltà incredibile.
Certo. Anche visto le tematiche, tra l'altro, no?
Esatto. Apparentemente sembra parlare di una difficoltà di coppia che passa attraverso l'incomunicabilità,
certo.
Come spesso accade in Pinter, poi però togliendo vari strati della cipolla viene fuori il vero dramma che si cela dietro questa coppia, che sono passati attraverso gli orrori della Shoah.
Del nazismo, quindi, esatto, perpetrati dal nazismo, esatto, no?
Esattamente.
Quindi tu sei, in questo caso, interprete di Rebecca. Rebecca, giusto?
Io sono Rebecca, esatto, e il cui dramma viene fuori poco alla volta ed è stata in campo di concentramento, nei lager. E probabilmente Devlin è questa figura molto oscura, un personaggio difficilissimo, Devlin, interpretato da Marco Funaro, perché è un personaggio veramente ambiguo, non si comprende fino in fondo se è veramente...
pieno di chiaroscuri.
Esattamente, esattamente.
Senti, possiamo dire una storia senza tempo tra silenzi e parole pronunciate con il contagocce, Marta?
Assolutamente sì, come con il contagocce, come sempre è per Pinter,
certo, per Pinter.
Che ti fa svelare le cose poco alla volta e che ti lascia anche un sacco di domande, un sacco di dubbi, ma è comunque sicuramente
è un dramma moderno, tra l'altro, non lo possiamo dire, perché insomma in realtà l'incomunicabilità è un po' il male che ci attanaglia un po' tutti quanti in quest'ultimo periodo.
Assolutamente, e anche il negazionismo è un male, credo.
Assolutamente,
Andrea. Quindi tornare a parlare di Shoah e del grande dramma che è stato è molto importante.
Il ricordo della memoria non dobbiamo mai metterlo da parte, assolutamente.
Esatto. Quindi ti ringrazio nuovamente perché questo incontro è avvenuto proprio in questa settimana, che ha un valore speciale proprio in merito,
certo,
a questo spettacolo.
Senti,
che...
raccontaci quando tutto questo sarà disponibile, sarà in scena.
Prossimamente. No, questa è la domanda X, okay. Andrea. No, allora, noi stiamo provando chiaramente con,
certo,
tutte le precauzioni, con grande,
ovvio,
cautela.
Seguendo i protocolli, dice, naturalmente.
Tutti i protocolli, esattamente. Siamo pochissimi, comunque è un gruppo microscopico. Però quando andremo in scena veramente non
comunque
è il momento,
pensate, al momento in cui tutto sarà finito, immagino.
Sì, possibile godersi il teatro.
No, sono d'accordo. Poi, insomma, un testo di così grande importanza e di questo valore evocativo credo che vada assaporato assolutamente in una sala teatrale, Marta.
Sì, me lo auguro davvero che possa venire presto.
Certo. Senti, Marta, e quindi questo io ricorderei, quindi Ceneri dalle ceneri, ovvero Ashes to Ash, giusto? Il titolo originale, quello di Harold Pinter.
Di Harold Pinter, sì.
Esatto, e quindi Marta Jacopini, regia di, abbiamo detto,
Pier Giacomo Caviglia, Marco Funaro interpreta Devlin. E Pasquale Cosentino, scenografo, che ha fatto una testa di donna meravigliosa che vedrete in scena non appena si potrà andare.
Beh, vabbè, ma tu, lui partiva già avvantaggiato con te, insomma, credo che già è avvantaggiato.
Andrea.
Marta, io sono molto felice di averti dato spazio, sono contento perché ho una grande stima nei tuoi confronti. Naturalmente poi ci vedremo sempre al Teatro Sofia, no? Giusto?
Grazie.
Facciamo questo spot, va? Per il Teatro,
grazie,
Sofia,
sì,
al carissimo Sofia. Guido Lo Moro.
Sì, il Teatro Sofia è nel mio cuore,
certo.
Guido è nel mio cuore, un grande amico, e Teatro Sofia questa
è un grande combattente soprattutto.
Orca, sì, combatte, combattente, combatterà. E diciamo, appunto, essendo il direttore di questo nuovo piccolo teatro che è nel centro di Roma, adesso sta soffrendo,
certo,
come potete immaginare.
Adesso sta nel buon ritiro adesso, in questo momento.
Adesso siamo in ritiro, ma si tornerà a combattere. Non appena sarà possibile si tornerà a fare teatro. Non perdete la gioia del teatro, questo
mai,
è un
mai
appello.
Bene, Marta, io ti abbraccio forte, ti ringrazio di cuore. E...
grazie a te e grazie a voi tutti di aver ascoltato.
Ci vediamo presto e naturalmente buon teatro.
Grazie, buon teatro, Andrea. Grazie.
Ciao Marta, ciao, grazie a te. E allora abbiamo sentito Marta Jacopini, adesso andiamo a sentirci un pezzo storico firmato da Paul McCartney, che è Hey Jude, Beatles.
Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. You are made.
The minute you let her into your skin, then you begin to make it better. So anytime you feel the pain, they do refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Well, well, you know that it's a fool.
E allora eccoci qua, torniamo in studio e credo che Jude è un pezzo che non può mancare in nessuna trasmissione radiofonica, ci mancherebbe altro, un pezzo storico dei Beatles dalla grande penna di John Lennon e Paul McCartney. E adesso andiamo, viriamo su un altro ospite. Lui è un figlio d'arte con la mamma coreografo e il papà fotografo, sicuramente il più grande fotografo teatrale, dove ogni foto è un ritratto. Sulla carta d'identità è giovane ovviamente, ma andando ad approfondire il suo curriculum artistico ti viene da esclamare: cavolo, ha già fatto tutto il suo ben di Dio, visto che ha già lavorato con Tornatore al cinema nella leggenda del pianista sull'oceano e a teatro con gente come Proietti, Lavia e Gianni Clementi. E scusate se è poco, saluto e ringrazio Federico Lepera. Buonasera Federico.
Ciao a tutti e buonasera a voi. Grazie per avermi invitato.
Un piacere. Allora, intanto, come sai, so che sei impegnato sul set, ho capito bene?
Sì, esatto. Adesso sono in pausa pranzo, sto mangiando uno squisito cestino, ma sono su un set, sì sì.
Posso chiederti cosa stai preparando di bello?
Certo, assolutamente. Oggi sono sul set di Scuola Teen Vision, un programma per bambini, anzi, una serie per bambini per conto di Teen Vision, quindi potrete vederla sulla piattaforma Teen Vision. E domani invece sarò sul set di Che Dio ci aiuti sei.
Ah, bene, con Sofia Ricci.
Con Elena Sofia Ricci. Stiamo terminando le riprese.
Bene, quindi ti vedremo, dai.
Sì.
Allora, senti, io volevo dire una cosa, che noi ci siamo visti alla presentazione della conferenza stampa dello spazio, dove tu esordisci un po' come autore e regista, caro Federico, no?
Sì, assolutamente sì. Guarda, devo dire, in realtà devo correggerti, non voglio prendermi il merito, ma l'autore dello spettacolo è Giulia Fiume, nonché mia compagna. Bene. Io mi occuperò della regia.
Vabbè, insomma, comunque quindi, è la prova.
È un'ottima coliazione.
È la prima, voglio dire, esperienza da registica, no, Federico?
Sì, è la prima esperienza registica, perché è un po' che sento nella pancia l'istinto di voler
di cimentarti con questa esperienza.
Esatto, mi sono messo a studiare. Ho detto, guarda, proviamoci. Manuel Parruccini del Teatro dello Spazio,
certo,
mi ha chiesto carinamente di proporre un mio spettacolo. Allora ho detto, va bene, invece di fare l'attore questa volta provo i panni di un regista.
E mi pare quindi tutto un caso al femminile, o sbaglio?
No, non è più al femminile, doveva essere al femminile.
Ecco, allora mi ricordavo bene.
Sì, sì, ma non è più al femminile, ci sarà Giulia Fiume,
certo,
che sarà la protagonista.
Ma come no, bravissima Giulia.
Poi ci sarà Kabir Tavani, che sarà il protagonista maschile dello spettacolo, e poi ci sarà il coprotagonista, che è Eugenio Mastrandrea.
Quindi è cambiato qualcosa in realtà, ha un po' mischiato le carte.
Sì, ho mischiato un po' le carte. Dai,
senti,
vediamo che succede.
Come nasce l'idea di questo spettacolo, al di là poi ovviamente dell'invito di Manuel dal Teatro dello Spazio?
Allora,
Giulia si è un po' ispirata, mi pare, se non ricordo male.
Assolutamente sì. Anni fa Matteo Tarasco, che è un grande regista, mi regalò questo libro che si chiama Il Sostituto, che è un romanzo scritto da David Nichols, che è un autore inglese, dove parla fondamentalmente di noi attori, parla dell'eterno sostituto, ossia del primo attore, quindi tenta ogni giorno di avere la sua grande occasione, di sostituire il protagonista, avere appunto la sua grande occasione.
Beh, insomma,
ovviamente,
mi pare una storia abbastanza conosciuta, voglio dire, che è tipica degli attori, no?
Esatto.
Si vive anche di questo, insomma.
Si vive anche di questo, se non soprattutto di questo, in alcuni casi. Ovviamente non accadrà mai questa grande occasione, e ne succederanno delle belle durante lo spettacolo.
Quindi,
è
insomma,
uno spettacolo
brillante.
Sì, brillante, divertente, mi viene da dire leggero.
Superficiale,
cioè, mi piace l'idea che lo spettatore si regga a teatro in un momento così impegnativo,
così complicato,
che stiamo vivendo adesso della pandemia. Mi piacerebbe far passare un'oretta e mezza allo spettatore in maniera piacevole, senza doversi sforzare troppo e faticare
anche perché io ho fatto anche un'altra considerazione, Federico, cioè che dopo questo anno sabbatico, chiamiamolo così, insomma, che andrà anche oltre l'anno, sarà anche un po' complicato far tornare la gente a teatro, no? Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, sarà molto complicato far tornare la gente a teatro.
Ma per un fatto puramente psicologico, voglio dire.
Sì, psicologico, certo. Ma credo che in realtà convincerla e riportarla a teatro non sarà così difficile, perché...
Quindi sei ottimista, comunque una punta di ottimismo c'è.
Assolutamente sì, c'è sempre ottimismo, per forza, perché altrimenti sarebbe inutile fare tutto, dovremmo vivere semplicemente alla giornata, perché è questo che ci stanno portando a fare.
Certo.
No, combattiamola, organizziamoci, prepariamoci, ci dobbiamo far trovare pronti, che appena ci dicono via, boom, si riparte subito.
Quindi insomma, tutto sommato, al di là di questo momento, anche di questo momento buio, no, per tutti voi, no, ma anche io ci metterei anche le maestranze, perché poi spesso non vengono citate le maestranze, però hanno nell'economia di uno spettacolo sono fondamentali, altrimenti voi neanche potreste uscire sul proscenio.
Assolutamente, io dico sempre che il teatro, ma come il cinema, non si può fare da soli, cioè gli attori non bastano, il regista non basta, perché un attore deve essere illuminato, se un attore non si vede in scena è come se non ci fosse, dobbiamo essere amplificati, ci deve essere l'ufficio stampa, ci devono essere le persone che fanno le pulizie al teatro, ai camerini, chi lavora al botteghino, è necessario. Infatti io sono molto, diciamo, contrario al teatro in streaming, che è questa forma che stanno trovando come soluzione. Però io credo che
nell'ambito dei tuoi colleghi non tutti sono sulla stessa linea d'onda, lo sai, no? Perché anche lì si è sviluppata tutta una polemica, lo sai, no?
Esatto,
ecco,
sì,
a volte
sì,
secondo
forse
me anche...
sono stato uno dei primi ad
ecco, però insomma a volte la trovo anche polemica. Un po' sterile questa cosa, no? Insomma.
Beh, ma guarda, io credo che in un momento normale, di normalità, il teatro può essere fatto in molte forme, anche in streaming, perché io non la condivido, ma volendo, sì, per carità, è
certo,
arte,
in, fase, in questa quindi fase
non
emergenziale
ci sono delle regole fondamentalmente, ma adesso fare il teatro in streaming, quindi escludendo magari maestranze, escludendo il pubblico stesso, perché anche il pubblico è parte attiva, tanto quanto un macchinista, un regista e un attore, perché senza pubblico è inutile fare teatro. Io dico che in questo momento dobbiamo fermare tutto, ci dobbiamo fermare, non dobbiamo dare delle soluzioni allo Stato e dire i teatri sono chiusi, non vi preoccupate, perché noi tanto lo facciamo in streaming. Invece è sbagliato.
Certo.
In questo momento è da dire, no, noi abbiamo bisogno dei teatri, per forza. Quando poi li riapriranno, sono pronto a vedere altre forme di teatro.
Certo. Però tu sei dell'opinione che comunque finché tutto questo non sarà debellato, a teatro non si può andare?
No, no,
cioè,
assolutamente.
Sei per la linea prudenziale?
Prudenziale, assolutamente sì. Nel senso, se dicono che è pericolosa la pandemia, come è giusto a questo punto non aprire teatri. Il problema più grande dove sorge? Che non c'è coerenza in questa filosofia, perché poi centri commerciali sono aperti, adesso c'è Sanremo che vogliono fare Sanremo, i programmi televisivi hanno il pubblico presente, quindi la mia domanda è, oppure la Chiesa stessa, con tutto rispetto per la fede e la religione, assolutamente,
non c'è nessuna razza,
la messa è come se fosse uno spettacolo, lì si parla di fede, raccontiamo delle storie, la messa è fatta da una persona che parla, che è il prete, e una platea che sono i fedeli, quindi mi chiedo perché le chiese sono aperte e noi a teatro non possiamo fare nulla, è pericoloso l'ambiente teatrale, mi viene da pensare.
Ma anche lo stesso, se tu pensi anche, con tutto il rispetto, anche i saloni di bellezza, i parrucchieri, dove c'è un contatto diretto, no? Con il cliente, è la stessa cosa se ci pensiamo, no? Quindi manca la ratio di certi provvedimenti che sono veramente un po'... lasciano un po' perplessi, Federico.
Certo, perché l'economia è importante.
Ma dovrebbe fermare
tutto, ma la cultura credo che nella nostra società.
Ma forse qualcuno pensa che non produca reddito la cultura, ancora qualcuno
pensa. Purtroppo è quello. Purtroppo è quello, ma manda avanti tante famiglie, tante famiglie manda avanti l'arte.
Bene, Federico, senti, io sono molto contento di averti ospitato. Naturalmente, tocchiamo ferro, pensi che ci si faccia ad andare in scena allo spazio a marzo?
Guarda, penso di sì, secondo me perderò qualche replica perché io sono in scena dal 4 marzo
al 14
di marzo e quindi il decreto finisce il 5 e io non credo che il 6 riusciremo ad andare in scena, ma sono certo che la settimana successiva staremo sul palcoscenico.
Bene.
Ma mi piace pensarla così.
E se sarà così, io ci sarò naturalmente.
Assolutamente, con grande piacere, ci devi essere, anzi.
Federico, io intanto ti auguro buon lavoro per quello che stai facendo adesso in questo periodo, ti abbraccio, in bocca al lupo, salutami caramente anche Giulia.
Assolutamente.
E quindi ci vediamo presto e naturalmente buon teatro.
Assolutamente, grazie a te, buon lavoro e buona arte a tutti. Grazie mille.
A presto Federico, ciao,
un abbraccio,
buone cose, ciao.
Grazie, ciao.
Bene, abbiamo parlato con Federico Lepera, questo giovane attore, insomma, bravo già, con una grande esperienza alle spalle. Adesso ci andiamo a sentire un grande della musica, Lenny Kravitz con Again.
For you, I heard a cry.
allora sfumiamo Lenny Kravitz con Again, questo grande artista che ha l'invidiabile primato di aver vinto 4 premi Award, uno appresso all'altro, dal 99 in poi. E adesso invece andiamo a tutt'altro artista. Lui è nato all'ombra del Vesuvio e quello che lo contraddistingue da sempre sono la sua verve brillante, ma anche la sua generosità, sia sul palcoscenico che fuori. È la classica maschera napoletana, ma nell'accezione migliore del termine, con quel tratto di garbata malinconia che emerge sempre nei suoi personaggi. Persona squisita, sempre gentile e mai sopra le righe, e i ruoli che interpreta sembrano sia stati disegnati apposta per lui dall'autore del momento, come un quadro che vorresti sempre avere in casa come oggetto di conversazione tra gli amici. L'annata, come tanti altri artisti, non è stata prodiga di fortuna nei suoi confronti a causa del Covid, perché a dicembre sarebbe dovuto essere in scena sia al Teatro Roma insieme a Paolo Tiziana Cruciani con Chi l'ha vista, diretta al Teatro Manzoni, con Chi l'ha vista, con Maria, diretto da Maria Cristina Giunta, mentre al Manzoni in No, i soldi no, insieme a Barbara Boucher, diretto da Silvio Giordani. Saluto e ringrazio Enzo Casertano. Ciao Enzo.
Ciao Andrea, ma bellissima sta presentazione, me la devi mandare poi.
Se vuoi te la mando, se mi autorizzi.
Ma grazie, mi hai fatto una presentazione che
credo che rispecchi esattamente il tuo modo di essere, questo.
No, mi fa veramente, mandamela, che mi fa molto piacere.
Poi mi manderai una mail e te la giro molto volentieri. Grazie.
Come stai?
Allora, io sto bene. Insomma, come diciamo che noi come giornalisti, come voi come artisti, soffriamo, lo sai, perché noi non possiamo raccontarlo il teatro. Voi non lo potete fare e noi non lo possiamo raccontare.
Certo. Ecco, noi ci siamo visti. Ci siamo visti, come hai detto tu, alle conferenze stampa che abbiamo fatto a vuoto.
A vuoto, esattamente. Senti, però insomma tu non stai fermo ovviamente in questo periodo, no? Cioè cerchi un po', per quello che è possibile, di sentire i tuoi colleghi, di cercare di buttare giù altre idee, no? Perché comunque il teatro deve andare avanti in un modo o nell'altro.
Certo. Sì, si fanno dei progetti che non si sa quando si faranno,
certo.
Però come hai detto tu, ha molti spettacoli da recuperare.
Si spera. Nel senso che bene, cioè l'idea che magari possa riprendere a marzo, no? Più o meno, certo, tu avevi questi due progetti, si spera di poterli recuperare in qualche modo.
Adesso vedremo, perché poi comunque se riapriranno a marzo, comunque c'erano delle stagioni,
no,
già,
certo, che vanno rispettate.
E quindi bisogna capire, non ci sarà recupero degli spettacoli
magari
vecchi.
Qualche buco estivo, chissà, all'aperto in qualche rassegna, chi lo sa, insomma.
Sì, vabbè, quello sì, quello poi, cioè l'importante è riaprire, però io penso sempre che bisogna riaprire per poter lavorare e anche guadagnare, perché... La riapertura che è stata fatta a giugno e poi abbiamo richiuso ad ottobre è servita ben poco, perché comunque
sono stati fatti anche degli errori, caro Enzo, dobbiamo dirlo adesso.
Sì.
Ecco, insomma, adesso senza polemizzare, però siamo stati un po' leggerini tra virgolette in alcuni comportamenti, questo va riconosciuto, però insomma noi dobbiamo, al momento in cui dobbiamo tornare a teatro, dobbiamo stare sicuri che non si ricaschi un'altra volta in quel meccanismo perverso poi dei contagi, perché altrimenti non usciamo più fuori.
No, guarda Andrea, io su questa cosa qua ho combattuto molto, perché in quel periodo che abbiamo riaperto i teatri, sì, si parlava solo di pubblico, di mettere qualche sedia in più, eccetera,
sì.
Però il problema importante era anche per gli artisti, perché
certo.
Dicevo, ma scusate, ma andiamo a fare prove con persone che comunque non frequenti, non sono congiunti, adesso la parola congiunti, eccetera. e quindi cioè, ci vuole un protocollo anche per noi artisti, staff,
certo,
eccetera.
Certo.
Perché noi comunque negli anni, proprio sono secoli che veniamo trattati gli artisti come carne da macello.
Un po' bistrattati.
Però sulla salute io ho detto, ma scusa, ma... E questa è un'altra ulteriore spesa per le produzioni che purtroppo...
Certo, si devono fare carico di questa cosa.
Si devono fare carico di questa cosa.
Mentre il cinema forse è più semplice, no? Fare tutto ciò, perché naturalmente la produzione ha possibilità diverse rispetto a quello che è un teatro,
sì,
no? Sei d'accordo?
Sì, quello sì, sì, sono d'accordissimo, anche perché questa polemica che è stata fatta ultimamente sui vari programmi televisivi che ci hanno il pubblico,
sì,
non c'entra nulla con il teatro, per quanto mi riguarda. Cioè,
concordo, concordo.
Fiorello ieri da Fazio ha detto una cosa importante, ha detto c'è differenza tra il pubblico pagante e il pubblico pagato. Cioè,
bella,
io,
beh, è una distinzione
è una
non da poco, assolutamente.
Perché praticamente il pubblico che viene a teatro da noi è un pubblico sconosciuto, un pubblico che esce di casa anche alle 8 di sera, 8
certo,
e mezza,
certo,
di nuovo vado a vedere Casertano. E quindi come fai a controllarlo? È impossibile. Invece quel pubblico televisivo sono figuranti, gente pagata che comunque può essere controllata sia l'afflusso che i tamponi.
Certo. Ma
poi naturalmente ci sono dei soldi diversi dal teatro, quindi possono controllare
chiaro
tutto e andare in scena a fare Sanremo perché ci sono milioni di euro in ballo. Vabbè,
soprattutto questo, perché ci sono tanti sponsor che pagano, tra l'altro,
certo,
che fa
certo
un po' la differenza.
Se tu mi organizzi il teatro, tutti gli abbonati del teatro, tutti tamponati, paga il teatro e vedi come se possiamo riaprire. Possiamo riaprire domani.
Però ci vorrebbero risorse infinite, caro Enzo.
Capito, è una cosa un po' difficile. È difficile.
Senti, parliamo di questi due spettacoli. Insomma, intanto è importante parlarne, no? Poi non è detto che non si riescano sì a fare. Allora, chi l'ha vista, che ovviamente un po' strizza l'occhio alla famosa trasmissione della Sciorelli, giusto?
Sì, strizza l'occhio un po' a quella come titolo,
sì,
ed è un po', diciamo, anche al film Ghost.
Ah, giusto, Ghost.
Anche al film Ghost, perché ci sta questa moglie che a un certo punto sparisce, ma lei sparisce, ma nessuno in scena la vede, il pubblico naturalmente sì, e quindi ascolta tutto quello che viene detto in famiglia,
certo,
scopre dei segreti.
Tu che ruolo hai che ruolo hai in questo spettacolo?
Io ero il marito di Paola Tiziana Cruciani.
Esatto, che l'altra interprete, bene.
Di Paola Tiziana. È molto divertente. Noi abbiamo cominciato a fare delle letture ad ottobre, settembre così, e abbiamo fatto imbastito, ma pochissimo, perché abbiamo letto più che altro. E poi niente, poi abbiamo chiuso.
Abbiamo sospeso, naturalmente.
Sospeso, sì.
Quindi sarai tu, Paola Tiziana Cruciani, e poi chi altro ci sarà?
Emanuela Bisanti,
sì,
e l'altro ragazzo
non te lo ricordo.
Emanuele Granito,
perfetto. E poi c'è Noi Soldi No con la fantastica Barbara Boucher, insomma un pezzo della storia della televisione italiana, no? Barbara Boucher,
sì,
del cinema anni 70, tra l'altro.
Sì. Là pure abbiamo fatto praticamente un paio di letture,
sì,
così per conoscerci.
Certo.
Un altro testo molto bello, un testo francese. Mm-hmm. Eravamo con Barbara Boucher, c'era Roberto D'Alessandro,
sì,
tornavo con Roberto D'Alessandro dopo tanti anni. Maria Cristina Gionta, che comunque era attrice in questo caso. Sì, è un'altra cosa da recuperare. Noi dovevamo fare addirittura Capodanno.
Sì,
dove
il tema comunque sono i soldi, no? Cioè, giusto, insomma, che è un po' la nota dolente di tante situazioni familiari spesso.
Sì, questa è una storia, ho detto, francese, sai, un po' tipo Carnage.
Sì, sì, molto divertente.
La storia familiare molto feroce, perché c'è stato questo personaggio, il mio, che vince questa lotteria, ma
sì,
si parla di 90 milioni di euro, una cosa che ti cambia la vita.
Sì.
E lui, per una sua filosofia personale, dice che i soldi cambiano la vita, non vuole ritirare questo biglietto, quindi si mette tutta la famiglia contro.
Certo.
Quindi era molto divertente, perché comunque il pubblico si poteva mettere o da una parte o dall'altra.
Certo, si poteva schierare.
Schierare, ecco, sì. No, questo è un altro progetto che è sfumato così. Però,
insomma, ogni tanto vedo che ti impegni anche al cinema, in televisione, insomma, no? Cioè, cerchi di essere sempre attivo sulla scena.
No,
no?
Quello è stata pura fortuna, perché io feci un provino a gennaio scorso, prima della pandemia, per una fiction di Canale 5,
sì,
che si doveva girare tipo in primavera, poi è stato il lockdown, eccetera. E poi è stata recuperata questa fiction che è uscita in primavera con la Sabrina Ferilli, regia di Ricky Tognazzi, uscirà in prima per canale 5. La donna del vento è l'ultimo titolo, poi stanno cambiando titoli ogni 5 minuti. Sembra che sia questo il titolo finale, perché però... prima è partito Cuore d'acciaio,
sì,
è una storia che si ispira all'Ilva di Taranto, quindi,
sull'attualità, sì. Insomma, è un testo molto importante, sì, sì. Sull'attualità, ecco, e sulla cronaca.
Io ogni tanto al cinema fiction faccio dei ruoli più drammatici che a teatro, che sono sempre più brillanti.
Sì, è vero, è vero, è vero, insomma.
Non so perché, però va bene pure così.
Ma no, cioè, importante è lavorare, no, Enzo?
No, ma figurati, anzi il cinema, i set vanno avanti perché comunque sì, ci sono dei protocolli da rispettare,
certo.
Non c'è l'assembramento che ci può essere con un pubblico a teatro, quindi stanno andando avanti e speriamo di poter tamponare bellissimo.
Sì, siamo in tema, è vero.
Sì, perché qua ormai non si può dire più positivo, tamponare, sono tutti termini che non possiamo usare più, però tamponare questo periodo con qualche cosa di cinema e fiction, speriamo bene, che aspettando la riapertura nostra.
Assolutamente. Enzo, io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, della tua gentilezza come al solito, e prometto che ti mando la presentazione, giuro solennemente. E spero appunto di vederci naturalmente a teatro, ti abbraccio e ti auguro naturalmente buon teatro
anche a te, in bocca al lupo a tutti noi artisti e aspettiamo il pubblico, perché anche il pubblico avrà voglia
assolutamente
di venire a teatro,
anche se non sarà semplicissimo all'inizio, anche lì,
lo so,
però insomma bisogna essere fiduciosi. Enzo, tante buone cose, a presto.
Ciao Andrea, grazie.
Ciao Enzo, ciao, grazie a te. Bene, abbiamo sentito Enzo Casertano, adesso ci andiamo a sentire Jamiroquai con Insanity. Allora sfumiamo anche questo brano molto interessante dei Jamiroquai, Insanity, viene tanta voglia di ballare, ma viene tanta voglia di parlare anche con questa ultima ospite, e confesso che mi mette un po' di agitazione, perché lei fondamentalmente è un'artista che ha segnato la storia dello spettacolo in Italia, tanto che uno storico gruppo nel 1969, Le Orme, le dedicò una canzone. e che tra l'altro nel testo diceva «Vivi un po' come noi». E tutto ha inizio nel 65 al Piper, storico locale di Via Tagliamento, fondata dal lungimirante avvocato Crocetta, un locale che divenne rapidamente un'icona di una generazione intera, un vero e proprio fenomeno di massa e di costume, dove lei, giovanissima, vinse il titolo di Miss Teenager, diventando, ahimè nel senso bene, una delle ragazze del Piper, quella mora, si è inteso, perché quella bionda era l'appannaggio di Patti Pravo. A quei tempi, il periodo della Beat Generation, era facile andare a sentire gente come l'Equipe 84, Dick Dick, Caterina Caselli, Renato Zero, la Bertemia Martini, e tanta gente appunto che ha segnato un'epoca con quella musica. Insomma, la nostra eroina inizia il suo cammino nel mondo della musica, poi la televisione si accorge di lei e le viene affidata la conduzione del Cantagiro, prima, e poi di Canzonissima insieme al grande Pippo Baudo. Ma sa di fatto che il richiamo della recitazione è troppo forte, dividendosi tra sceneggiati televisivi, molto in voga appunto negli anni 70, e il teatro, insomma, muovendosi in scioltezza tra Shakespeare, Strindberg e Molière. Allora, se non ci fosse stato il virus, lei in questo momento sarebbe in scena all'Off-Off Theater con Mita Canta Califano, un testo di Silvano Spada e interpretato da Mita Medici, che saluto. Buongiorno Mita.
Buongiorno a tutti. Quanta storia, qui siamo proprio alla storia
paese,
non la mia.
E ho fatto un bignami, ho dovuto fare, perché qua c'è da dire un sacco di cose.
Un riassuntino.
Allora, che effetto faceva essere la ragazza del Piper?
Ma guarda, io non odio qualsiasi tipo di etichette,
sì,
di cose,
no, però quell'epoca, insomma,
io ero Mita che andava al Pagans, allora Patrizia, insomma, che poi sono diventata anche Mita, e andavo perché c'era della musica stupenda,
certo,
sono
stati
anche Pink Floyd al Pagans,
no,
per dire, perché insomma diciamo che vogliamo alti, perché
anche Genesis,
no,
per
gli altri,
questo,
per qualità, cioè. Esatto, insomma c'è passato, cioè al Piper veramente, sia come musicisti che anche come personalità di vario tipo, anche stranieri, moltissimi venivano a Roma dopo la Fontana di Trevi, il Colosseo e via dicendo, c'era da vedere il Piper, perché veramente è stato, diciamo, non era, scusami se ti, però io insomma, se ti correggo, non era un fenomeno di massa, perché era impossibile, il Piper era
mi sono espresso male,
tanto,
io, è vero,
non è
vero.
Possibile,
no, certo,
ma anzi era un fenomeno fino a che appunto poi dopo tutto è cambiato e si è evoluto in bene, in meglio, in peggio, in,
certo, però ha segnato una generazione, comunque quello che
ha segnato una generazione, certo, il Piper, perché rappresentava quello che stava accadendo, diciamo, in tutto il mondo,
certo,
il cambiamento, una voglia di lottare, di cambiare il mondo, un cambiamento nella musica che è sempre in qualche modo premonitivo.
Oggi avremmo detto rottamare, avremmo detto.
Ecco, che brutte, come sono, ma insomma, brutte parole.
Sì.
Non è quello, perché non si rottama niente,
certo,
perché ognuno ha il diritto alla propria esistenza,
vero,
ai propri errori, al proprio passato, quindi c'è poco da dire. È che veramente, sì, diciamo che dopo un momento di splendore, diciamo di voglia, di averci creduto, di sogni,
certo,
poi proprio, insomma, sono stati... abbattuti adesso è troppo lungo parlare di...
C'è stato il momento anche della disillusione, c'è stato?
Esatto, della disillusione, perché ci si mettono sempre, insomma, quelli che poi avrebbero tutto da perdere, come sempre, nella libertà, nello sviluppo del senso critico delle persone, la capacità di riconoscere, di capire, di pensare, di essere liberi. Questo purtroppo è un fatto che si ripete ciclicamente.
Certo,
ecco,
certo. Quindi
adesso bisognerebbe cominciare a pensare e a ripensare a una libertà di pensiero e di senso critico, di coscienza, insomma, e la mancanza, per esempio, scusami, se sono uscito in piena perché parliamo poco, non siamo in scena.
Ma io insomma il microfono è aperto, ci mancherebbe mica, assolutamente. No, nessuna, tranquilla, siamo qui per parlare anche di emozioni, soprattutto di emozioni, ci mancherebbe.
Esatto, e siccome proprio per questo io ritengo che sia fondamentale, importante trovare in qualsiasi sistema, che si era trovato, perché noi a settembre abbiamo fatto la conferenza stampa del teatro FOF, ma tutti i teatri si erano cominciati a organizzare.
Ad attrezzare, con certo.
Esatto, ad attrezzare la sicurezza, le cose, una sedia
tutti i protocolli.
Quindi tutto quello per poter ritornare in scena a fare il nostro lavoro e dare la possibilità soprattutto al pubblico di venire, alle persone, di godere anche di un momento di pensiero, di divertimento, di emozione, di svago, di confronto. Questo per me oggi è importantissimo, che anche, cioè, la situazione è sicuramente quella che è grave, eccetera, è tutto, ma si possono fare le cose in sicurezza e il teatro serve a sviluppare un senso critico, una capacità appunto di non sentirsi soli.
Certo.
E questo è molto importante, molto importante. Per questo, poi adesso non parliamo della cosa del Festival di Sanremo, che è veramente assurda.
Sì, decisamente, questo ha già suscitato un sacco di polemiche, un despaio.
Al di Sanremo, ecco, sì. Cioè, va benissimo, non è che non si debba fare se si vuole fare, ma allora tu devi cambiare la cosa. I teatri in sicurezza possono aprire.
Sì,
punto.
Il problema è che c'è una forza economica diversa, cara Mita,
tra
il teatro
può.
E la musica. No, ma condivido.
Ma non si può continuare, capisci,
a
basarsi solo su una forza economica e di scambi di tutto, lasciamo perdere. E non è possibile.
Sì.
Cioè, voglio dire, avevamo detto che questa cosa avrebbe cambiato, avrebbe fatto in peggio. Cioè in peggio, perché la gente sta diventando isterica, depressa, i soldi continuano a dominare su tutto.
Siamo emotivamente provati, decisamente, perché dopo il primo lockdown, questo è stato veramente di una pesantezza, insomma, che ci ha veramente un po' avvilito.
Sì, perché si prolunga, perché è fatto
ma soprattutto non si vede la fine del tunnel. Più che altro.
Non si vede la fine del tunnel. Certo, al primo pensavamo facciamo questo grande sacrificio, tutti uniti, tutti insieme. C'era stato quel momento, no, in cui sì, è terribile, però poi passa. E purtroppo abbiamo capito che sicuramente la situazione, per carità, non è
difficile,
è
complicata, però insomma.
Globo, è difficile, però bisogna trovare, perché così a tutti i livelli, appunto, economico, vabbè, tanto si parla d'altro, di economia, ma a livello psicologico, sociale.
Senti, ma io ti volevo chiedere, secondo te, cioè tu appartieni a quella, perché insomma anche qui sai bene che anche gli artisti si sono schierati, no? Quelli dice no, bisogna andare in scena comunque, e quelli che invece no, bisogna aspettare che tutto torni nella normalità, insomma. Ci sono state le famose parrocchie che si sono fatte un po' anche sui social, no? C'è stato veramente...
Ma purtroppo questo è il problema nostro, degli artisti non ne parliamo proprio in maniera... insomma, secolare, diciamo, di essere, di trovare difficilmente un punto di unione. Questo purtroppo fa parte della nostra categoria, qui in Italia in particolare, perché in altri paesi sono molto più uniti. E poi di quelli che per vari motivi, adesso non sto a dire, ma che ne so, ecco, parrocchi e parrocchiette sacrestani, perché poi nelle parrocchie ci stanno i sacrestani, continuano comunque, riescono a trovare svariati canali di per fare delle cose, eccetera. Cioè, voglio dire, va benissimo tutto, sappiamo tutto, però anche poi noi stessi che siamo nel mondo dello spettacolo e chi fruisce, quindi le persone, non voglio chiamarlo solo pubblico, perché certo il pubblico per noi è la vita, ma sono persone che hanno anche diritto, secondo me ci sono, io stessa, che sono del mestiere, mi manca andare al cinema, mi manca andare a vedere altri spettacoli, mi manca
soprattutto l'idea della condivisione, no? di poter condividere emozioni insieme ad altra gente, di sentire anche così la battuta dell'attore, il rumore fuori scena, ciò che attiene a quella magia del teatro.
Ma esatto, ma infatti poi la magia di una cosa che ogni sera si ripete, ma ogni sera c'è una parte di persone di quella città, di quel paese, di quella cittadina, eccetera, che decide da sola, autonomamente, ma di fare una cosa in comune,
esatto,
finalmente.
Esatto.
Perché qui, se no, siamo tutte anime sbandate, solitarie, da una parte o dall'altra, davanti a un computer o davanti a...
Sì. Siamo un po', però, siamo un po' alienati.
Sì, cioè il rischio è questo, infatti comunque sta venendo fuori, ci sono studi, ma non è che ci vuole
studi, certo.
Per far venire fuori che insomma stanno sviluppando dei grossi problemi anche
a livello psicologico, consideriamo che è aumentato percentualmente il numero delle separazioni e dei divorzi, questo già dice qualcosa, no?
Esatto, per non parlare poi di una certa aggressività che porta anche nei giovani, si sta sviluppando oltre misura, no? Che non ci sia mai stata, per carità, insomma non è che eravamo angioletti, però voglio dire, mi sembra che ci stiano venendo fuori cose che insomma sicuramente fanno parte di una
di un vissuto che comunque ci sta mettendo a dura prova. Senti, io torno sul pezzo, come si suol dire, voglio dire che a beneficio di chi ci ascolta, in sottofondo sta andando Mita Mita delle Orme, eh? Adesso poi nel podcast che ti manderò lo sentirai molto bene.
Certo.
Allora, io vorrei tornare sul pezzo, sullo spettacolo che tu appunto avresti dovuto fare in questo periodo all'Off. Mita canta Califano, voglio dire, qui di fronte al maestro, insomma, chapeau, no? Allora, come nasce l'idea di questo spettacolo, Mita, intanto?
Beh, guarda, questo spettacolo è nato 3 anni fa, mi pare, adesso, sai, io poi ormai il tempo è diventato un optional anche quello, perché lo viviamo in maniera così, però insomma al Festival di Todi.
Sì.
Al Festival di Todi è nato per il Festival di Todi, questa idea mi hanno proposto
diretto da Silvano Spada.
Da Silvano Spada, l'idea la sua, quando me l'ha proposta, diciamo, abbiamo parlato di questa cosa, io ho anche un po' di, perché insomma coinvolge anche parte della mia vita privata, eccetera, insomma sono tante cose, quindi comunque, però poi ho detto, ma sì, certo è una sfida e un omaggio, sono queste due cose insieme che secondo me vanno fatte, perché Franco poi ha veramente un grandissimo, ancora e avrà come sempre la musica, l'arte, lo spettacolo, appunto, i libri, le cose.
Trovo che tra l'altro Franco enorme. Califano sia un artista che ha unito generazioni diverse, no? Cioè diciamo comunque i 50, 60, 70 anni, insomma, certo. Però anche i giovani di oggi apprezzano quella musica.
Sì, moltissimo, moltissimo. A lui se poi si era dedicato molto ai giovani, aveva un grossissimo rapporto per insegnare, collaborare a livello poetico, musicale, insomma, e qui che è stato recepito, perché poi Franco con tutti i chiaroscuri che hanno moltissime persone, molti artisti, cioè, però era una persona vera. Questo è una cosa che posso dire perché intanto l'ho conosciuto bene, ovviamente, ma poi perché traspariva appunto in tutte le sue contraddizioni, questo sia chiaro, però era vero, non era mai costruito, mai. Qualcuno anzi ha pure un po' usato questa sua, perché in fondo aveva, come tutti gli artisti, no, questo fondo di, fra virgolette, perché lo so che può sembrare, però di ingenuità, no? Arte.
Che tra l'altro tu che l'hai conosciuto bene, insomma, c'è questa narrativa di Califano, no? Sempre del poeta maledetto, del guascone, dello spavaldo, del Don Giovanni, quello degli eccessi, no? Che in realtà poi non corrisponde in realtà a quello che è stato,
no,
veramente.
Ha un'essenza di persona,
esatto, una profondità.
Magari è andato più contro se stesso, mai contro gli altri, non so come dire, perché succede questo, no? E quindi sì, poi aveva invece, era una persona
di grande sensibilità, tra l'altro.
Di grande sensibilità, lo so che può sembrare, io lo dico, perché poi certo noi dopo ci siamo frequentati molto meno, eccetera.
Certo,
comunque noi parliamo di tanti anni fa, però era un gentleman con un rispetto poi per le donne, nonostante poi se appunto si è diventato anche un...
Sì, ma sono tutte questa narrativa alimentata un po' dal gossip, no? Da un certo tipo di giornali scandalistici, come al solito, no?
Certo. che sì, a volte impediscono di andare poi all'essenza
delle persone. Tra l'altro poi lui veramente ha scritto dei capolavori clamorosi, no? Io, se uno pensa a Un'estate fa, Minuetto,
certo,
Sommagento di
Borgata,
La musica
duetto,
è finita, cioè incredibile, capolavori assoluti.
Assoluti, poi anche altri meno conosciuti, ma che hanno dentro una poesia, una verità, certo, una sofferenza anche dell'uomo proprio, sì, nei confronti anche di se stesso, come insomma è capitato sicuramente a Franco, capito che voglio dire? Poi lui ha avuto quell'esperienza,
sì, bruttissima,
ma voglio dire,
con Walter Chiari,
sì, terribile, appunto, che voglio dire, insomma ti dà un senso della vita a 360 gradi, diciamo, veramente, insomma, no?
No, tra l'altro veramente quello che stride, no? Cioè, Mita, è che un uomo comunque, che era un uomo così brillante, pieno di risorse, capacità, sì, di relazionarsi con gli altri, poi voglio dire, ha finito la sua esistenza in modo un po' triste, se ci pensiamo, no?
Ma insomma, guarda, triste non lo so, insomma, però, una parola, ecco. Però succede a tanti grandi artisti.
Sì, sì, sì,
cioè,
certo.
E questo purtroppo, poi ripeto, un po' da, insomma, può succedere, succede anche in altri paesi, per carità, ma l'Italia è proprio ingrata. Nei confronti dei propri,
irriconoscente.
Insomma, cioè, questo purtroppo è un fatto che si ripete. Poi ripeto, Franco era appunto pieno di, insomma, della sua storia, di contraddizioni, di cose,
sì,
però
sì,
questa,
sì,
era vita, insomma, era vita, perché vita che poi lui ha saputo appunto trasformare, no, con le sue poesie. Io le chiamo poesie, sono canzoni, poesie, insomma, alcune veramente in cui legge tutta l'umanità, riesce a rivivere di persone. Perché noi, sai, ci soffermiamo su quello che, di cui si parla sempre, oppure sui vincenti o sulle cose. Ma insomma le vite delle persone sono piene di chiaroscuri, no?
E naturalmente, come tutti quanti noi, cioè un lato che probabilmente ognuno di noi conosce di meno, insomma, rispetto agli altri, quindi.
Sì. Allora, sì, anche i fatti della vita,
certo.
Dimmi.
No, allora, il tempo è sempre inclemente, me, e dobbiamo chiudere questa bellissima conversazione che io porterei avanti per ore e ore, perché insomma voglio dire, tra te e Califano ci sarebbe da parlare per una puntata intera, se basta. Però,
certo,
però mi riservo, no, certo, certo. Però voglio dire che naturalmente l'auspicio è che questo spettacolo, nel momento in cui si torni a teatro, si possa appunto venire a vedere all'Off Off. Mita canta, certo, Califano, un testo di Silvano Spada, è interpretato dalla grandissima, per me grandissima, perché io ho vissuto quella un po' come anni.
Ma non sei solo, guarda, non sei
però
solo.
Però io ho dei ricordi fantastici, anche se ero un bambino, di quel periodo.
No, esatto, no, ma sai cos'è? Ti voglio dire questo, e
certo,
per me è molto importante, perché, sarò breve, ma è molto trasversale, perché quel periodo,
esatto,
ormai è entrato nell'immaginario,
certo, assolutamente,
tutti i giorni dei giovani, dei ragazzi.
Ma poi è un periodo intramontabile, ce lo ricordiamo sempre, gli anni 60.
Ma perché sanno che si può vivere in maniera diversa,
esattamente,
insomma, intuiscono che si possa vivere in maniera diversa.
E poi è un periodo che coincideva con la dolce vita, no, Mita, quello?
Sì, quello era un pochino prima, ma
un pochino prima,
diciamo,
però insomma c'era l'onda lunga e poi
no, ma del 68, sì, delle grandi rivoluzioni,
le grandi conquiste, certo,
ideali. Ma ragazzi, cioè sì, le conquiste, la luna, cioè tutto, è stato un periodo pazzesco,
fantastico,
che chiaramente, poi il tempo fa il suo lavoro, le cose cambiano,
certo,
però il sogno, l'utopia, la voglia di andare
è rimasto.
Deve non solo rimanere, ma rinascere un po',
esatto,
effettivamente.
Ci deve essere una coscienza diversa, una consapevolezza diversa.
Una consapevolezza diversa, perfetto, meraviglioso.
Mita, grazie di cuore, naturalmente tante care cose e soprattutto buon teatro.
Grazie, grazie mille, in bocca al lupo a
e a presto, ci vediamo a teatro, ci vediamo a teatro.
Da teatro, ci vediamo a teatro. Okay.
Un carissimo grazie, saluto, grazie Anita. Ciao, ciao,
a ciao. Tutti. Ciao, ciao.
E allora, siamo andati un po' lunghi, ma meritava questo scorcio, questo tornare un po' a quel periodo degli anni 60-70, grazie a Mita Medici che ci ha raccontato momenti di vita con del grande Franco Califano. Adesso siamo in chiusura e vi saluto e mi congedo da voi con la frase, con la solita frase sul teatro, che è del grande Franco Brancioroli: il teatro è come il burro, o è di primissima qualità o sa di margarina, e oggi c'è molta margarina in giro. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Claudia Bernabucci, a tutti voi, e ci vediamo, ci sentiamo la prossima puntata al lunedì prossimo di Quarta Parete, il teatro in radio. Buon teatro a tutti.
Ho sbagliato tante volte ormai, e lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.